Appuntamento questa mattina con i nostri ospiti precisi, precisissimi al secondo, insieme alla direttrice del Museo d'Arte Cinese Etnografico di Parma. E parliamo del Museo Cinese in città con Chiara Allegri, direttrice, giusto quest'anno, direttrice, insomma tutto meritato questo appuntamento con te, con questi nuovi ruoli che poi erano anche quelli di prima, che sono diciamo istituzionalizzati anche da un altro titolo più preciso. Chiara, buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Allora, è passata una bella estate, visto che non ci siamo sentiti appunto da un po' di tempo, ci siamo sentiti per vari appuntamenti, ti ritrovo bene, quindi immagino sia andato tutto tranquillo, giusto?
Sì, sì, tutto bene. Mi sono presa un periodo di pausa quest'estate, adesso ripartiamo alla grande.
Allora, ripartiamo. Tu sei qua questa mattina, ci doveva essere anche Giovanni Mighetti, che ha posticipato un intervento quando sarà sulla scena, quindi sarà sul palco, e Giovanni Mighetti è colui che poi fa da capo, fa da patron e da organizzatore, direttore artistico, insomma tanto altro, con l'AIME Festival, questo festival dedicato alla musica di estrema qualità che si snoda tra l'altro in vari location. Una delle prime, anzi la prima, è proprio quella del Museo Cinese, e si torna quest'anno per concludere l'edizione 2023, oltre a scenari estivi, Palazzo Ducale, Borgo Santa Brigida e tanti altri posti che invece hanno avuto anche riscontri proprio tra gli ultimi della passata stagione. Museo Cinese ancora di fianco ad AIME Festival, al di là delle produzioni delle quali poi magari avremo modo di parlare più tardi.
Esatto, siamo stati come Museo Cinese una delle prime location ad ospitare questo AIME Festival, a crederci veramente. È un successo non scontato, perché proponiamo musica internazionale, abbiamo avuto subito un ottimo riscontro di pubblico per questi concerti, ma soprattutto un buon feeling con gli organizzatori, con Giovanni Amighetti, con Bessugna, Liuo. Siamo uno staff molto assortito, non a caso il Museo Cinese ospita questi concerti, perché tutto ciò che è brio internazionale si sposa bene non solo con la nostra collezione, ma anche con i nostri spazi, anche col nostro modo di pensare. E quindi siamo ancora qui, domani ospiteremo un grande concerto dei Jaca, un duo incredibile che viene dagli Stati Uniti. È difficile definirlo, nel senso che io posso solo anticipare che è un evento musicale, perché non ha un genere specifico, è un mélange di tantissimi generi presi dal mondo. Gli stessi componenti, Jackson Williams e Wesley Ferreira, sono americani, quindi statunitensi, ma di origini varie, e quindi associano il loro background culturale a quello musicale.
Ti sei avvicinata come museo e come poi conduzioni di azioni di varie mostre agli Stati Uniti in passato, oppure è una terra ancora un po' sconosciuta?
Allora, io amo le Americhe, le studio ormai da 2 o 3 anni. Mi piace particolarmente il periodo delle esplorazioni geografiche, non a livello diciamo umano, perché sappiamo che l'impatto Europa-America è stato inizialmente molto violento, poco condivisibile come strategia di arrivo quella degli europei in America. Però se noi andiamo a vedere quelli sono le etnie originarie degli Stati Uniti, sono degli Stati Uniti non solo, anche molto del Sud America, sono incredibilmente affascinanti. Quindi vedere come il percorso degli Stati Uniti e delle Americhe negli ultimi secoli è veramente storicamente affascinante.
Ecco,
non sempre proprio pacifico, ma affascinante.
Parlavo proprio l'altro giorno della scoperta dell'America, no? Che ci sono questi grandi festeggiamenti di Colombo, con tutti i dubbi che ci sono, la scoperta io, la scoperta Vespucci, è arrivato l'altro, eccetera, eccetera, no? E guardavo tutti i pro e i contro, tutti pro per noi per qualche motivo e tutti contro per gli indigeni che invece li abitavano. Quindi immagino anche quello che si è perso in realtà del passato di queste popolazione, grazie tra virgolette alle nostre scoperte.
Indubbiamente c'è stata una grossa opera di cancellazione per insediare una nuova cultura che era quella europea, c'è stato un grande anche mélange, quindi un mescolamento diciamo anche di tratti culturali, E c'è stata anche una piccola parte di conservazione, una fase eroica, diciamo, e in cui anche il nostro museo fa parte, perché noi abbiamo dei reperti delle Americhe precolombiane, quindi reperti archeologici. E quindi, insomma, è una lettura quella che possiamo dare oggi delle Americhe molto frammentaria, molto frastagliata, fatta di tantissimi rivoli e risvolti.
E tu pensi che si possa in qualche modo approfondire attraverso il museo? È vostra intenzione farlo? Non so, è una meta che potremmo andare ad esplorare insieme per la città oppure no?
Sicuramente è una meta da esplorare. Noi siamo fortissimi sull'arte cinese, come sappiamo, ma il fatto di essere molto esperti di una determinata parte del mondo ci dà poi anche le chiavi di lettura, anche scientifiche, per poi affrontare anche lo studio di tutti gli altri continenti extraeuropei. In particolare c'è un libro che io consiglio, è il libro di Todorov, se vogliamo proprio focalizzarci sulle Americhe. Todorov è un grandissimo studioso, letterato, filosofo, potremmo considerarlo anche, che ha dato una lettura, credo veramente completa, intima, direi quasi, dei primi esploratori nelle Americhe. Purtroppo definiti conquistatori, ed effettivamente è stato così. Anche il termine scoperta delle Americhe adesso è dubbio, perché, come dicevi tu, chi è che l'ha scoperta? Pensiamo che Colombo, quando si fermò alle Canarie, la prima tappa per poi arrivare, no, al continente americano, vide tutte queste questi relitti di navi, no, che in qualche modo erano rientrate. Quindi l'uomo Colombo si trova già di fronte a qualcuno che aveva tentato quell'impresa, anzi, probabilmente c'era riuscito. Nel Nord America sicuramente c'erano già stati degli scambi, probabilmente con i vichinghi. Ci sono diciamo, delle prove che testimoniano che l'uomo europeo era già arrivato nelle Americhe, però. Per noi Cristoforo Colombo è il vero conquistatore.
Tra l'altro, parlando di archeologia storica, c'è anche tanto di archeologia subacquea, come dicevi tu, in America si trovano relitti che parlano poi e magari rivelano verità diverse da quelle che immaginiamo noi, quindi tutto quello che è stato poi ritrovamenti storici che arrivavano appunto dall'Europa. Ecco, insieme a quella precolombiana, l'archeologia americana è molto importante perché tratta soprattutto di colonizzazione europea. C'è questo grosso sasso, masso, pietra che insomma c'è un prima e un dopo, inutile anche banale dirlo, ma è così, insomma.
C'è un prima, c'è un dopo, c'è anche un mescolamento. Nel Messico si vede bene con la Vergine di Guadalupe, che è una figura cristiana, quindi portata dagli europei, quasi all'inizio in modo anche un po' calcato dall'alto, no? Quindi questi culti cristiani che vengono portati, però si mischiano anche retaggi ancestrali e spirituali, no? Delle varie divinità, Maya, Inca, che si mescolano in queste religioni che di fatto sono cristiane, formalmente sono cristiane, che però conservano ancora quell'ancestralità data dai vari culti della terra, del sole, ed è molto, questo credo sia molto affascinante. Tornando al discorso di prima, come dicevi tu dell'archeologia subacquea, sì, è verissimo, ci sono tanti, già Colombo si aveva visto queste navi, però non dobbiamo dimenticare che Colombo aveva quel plus che l'ha fatto poi veramente arrivare, come in tutte le nostre professioni, no? I nostri ambiti, si vede che poi chi porta qualcosa di efficace, nel bene e nel male anche, ha sempre un qualcosina in più rispetto agli altri. Lui aveva una conoscenza fantastica dei venti, degli alisei, che infatti lo spinse addirittura molto lontano. Lui voleva arrivare, sappiamo, in Asia, sulle tracce di Marco Polo, perché era lì la ricchezza, era in Cina la ricchezza, no? Degli imperatori. E poi arrivò nelle Americhe, però riuscì a destreggiarsi grazie a una conoscenza perfetta dei venti alisei.
Tra l'altro, lui arrivò con i venti attraverso le solite tre caravelle. In realtà, poi, quando si parla dell'America, si parla di come è arrivato, come sono arrivati, no? Le ipotesi più accreditate danno come il ponte di Beringia, no? Che facesse arrivare poi gli indigeni nel Nord America, ma ancora di preciso e di certo c'è poco.
Sì, c'è poco, poi va considerato anche che lui, come dici tu, arrivò con tre caravelle, di cui una era una mini caravella, quindi completamente inadatte ad attraversare gli oceani, perché erano navi spagnole che erano abituate a viaggiare e navigare per i mari, per il Mediterraneo. Quindi è stata sicuramente una... Io ho letto tanti libri perché mi sono appassionata quasi... No, in un, quasi fossero romanzi di gioventù, no? Di formazione, quei romanzi che leggi da giovane, tipo Gulliver,
certo.
O Il giro del mondo in 80 giorni. Mi sono letta le varie biografie di Cristoforo Colombo, che sicuramente è un personaggio un po' da demitizzare, perché ha avuto dei risvolti il suo arrivo, come dicevi tu prima, un po' complicati, un po' forzati. Lui stesso ha avuto un comportamento molto dall'alto verso il basso, no? Potremmo dire. E al tempo l'uomo europeo, che era appena uscito dal Medioevo come lui, si reputava superiore, era eurocentrico, cioè si reputava superiore a chiunque altro. Poi soprattutto quando lui arriva e non vede le grandi ricchezze cinesi, ma vede dei popoli al tempo, ovviamente non oggi, considerati selvaggi, ma si smonta questa idea di grande terra da conquistare.
Visto che abbiamo parlato di questo, non abbiamo divagato perché tu ti occupi di storia dei popoli e anche di musica, la musica di Vangelis sulla conquista dell'America. Ci ritroviamo fra poco in studio con Chiara Allegri. Thank you. Torniamo in studio con Chiara Allegri, direttrice del Museo Cinese di Parma. Abbiamo ascoltato La conquista del paradiso dalla mano di Vangelis e per parlare, avevamo parlato di archeologia, America, eccetera, eccetera. E poi, visto che siamo arrivati a parlare di questo per il festival, ahimè, una canzone che invece ci ha raccontato Giovanni Amighetti, Luca Nobis e poi altri che fanno parte, in questo caso, della formazione che ha interpretato il pezzo. Allora, Chiara, torniamo a noi e torniamo, dopo questa cosa delle Americhe, torniamo a parlare di questo duo americano che avremo la possibilità e il piacere di vedere sabato, dico bene, quindi sì, domani sera, sul palcoscenico del Museo Cinese. Quanti posti abbiamo adesso?
Al momento abbiamo una cinquantina di posti.
Quindi 50 posti disponibili rispetto ai 20 di tempi, è vero, che potevamo farlo insomma tra noi, ecco, per capirci. Quindi 50 posti che hanno tutti quanti la possibilità di una visione e soprattutto di un'acustica eccellente.
Sì, consideriamo anche che saremo proprio immersi nella sala espositiva, quindi questo è uno scenario sicuramente suggestivo e che normalmente viene molto apprezzato. Quello di assistere a un concerto musicale, ma allo stesso tempo essere parte stessa del museo e ai lati, mentre tu siedi, ai lati hai tutte queste opere neolitiche, Ming, e poi davanti a te, davanti come, diciamo, come sfondo, no, della scena del concerto, c'è questo grandissimo paravento cinese, quindi gli artisti si esibiscono sempre davanti al paravento che fa da sfondo molto sofisticato, molto raffinato della scena musicale.
Ecco, cambiate qualcosa della scenografia oppure quella è quella che tutti quanti vedono una volta tolto palco e altro?
E la scenografia è sempre questa, è questo grandissimo paravento dell'Ottocento cinese, anche lui ha avuto, anch'esso ha avuto una peripezia nel suo viaggio dalla Cina all'Italia. Pensiamo che questo paravento è stato letteralmente lanciato su una nave in porto in Cina per salvarlo dalla furia distruttiva di un'epoca, diciamo, molto, molto delicata del cinese, quindi la fase della Prima Repubblica, dell'arrivo delle dittature in Cina. E alcuni pezzi si sono salvati proprio perché sono stati messi sulle navi che sono partite immediatamente e quindi molti nostri pezzi sono pezzi veramente salvati. Questo in particolare è molto molto prezioso, viene studiato, riceviamo molti studiosi da tutta Europa che vengono appunto a studiarlo, a vederlo, molto simbolico, fatto di carta di riso e bambù, grandi lacche, grandi simboli di svastiche, che ricordiamo originariamente era un simbolo assolutamente positivo, che doveva orientare.
Al di là di quello che è stato poi il significato postumo, penso che sia uno dei simboli più belli a livello di grafica proprio mai esistiti.
Sicuramente a livello di grafica, questi tratti che ricordano i raggi del sole ci fa capire come gli uomini già all'inizio della nostra storia di civiltà avessero intuito che era il sole l'elemento che dava la vita, che dava la felicità, che dava il benessere, che permetteva di mangiare, di nutrirsi, di crescere sani, no? E quindi la svastica ricorda questo, ispirarsi nella vita di tutti i giorni al sole, al benessere che ci dà il sole. E ancora oggi lo troviamo in tanti pezzi antichi cinesi.
Chiara, Wesley Ferreira e Jackson Williams, questi sono i nomi dei due musicisti che domani sera alle 21 arriveranno con Jaka, è giusto pronunciarlo così?
Jaka.
Jaka, che cosa significa? E da
lo
dove
chiederemo
arriva?
Direttamente a loro, perché ci sarà domani sera un momento anche di scambio che a me interessa molto, perché come abbiamo detto, la loro musica sarà un pastiche di tanti stili diversi. Dal flamenco alla musica più contemporanea e meno tradizionale, tutto ciò che si può realizzare con un clarinetto e una chitarra.
Arrivano da che regione, da che nazione poi in realtà degli Stati Uniti, da che parte?
Allora loro si definiscono senza una sede fissa,
senza.
Hanno origini portoghesi, canadesi, quindi vedremo cosa riescono a combinare, ma c'è una recensione bellissima su di loro fatta della Humans of Chamber Music che dice: è l'unico gruppo in cui non si sente bene la distanza tra il pubblico e la scena e il palco, no? Quindi vediamo come riusciranno a coinvolgere domani anche gli spettatori. Io non ho mai visto il loro concerto dal vivo e quindi sono curiosa anch'io di vedere come mi coinvolgeranno.
Ti faccio una domanda per chi visitasse il sito museo cineseparma.org, ok? Ho visto varie immagini, tra l'altro, questa dove c'è quel cuscino Om. Esiste ancora questa
Sì,
sala? Così è
è così
ancora? Parlavamo
ancora.
di simboli, per quello che mi è venuto in mente di
Sì.
chiederti questo, che è il simbolo poi dell'Om, dell'equilibrio, e questa sala è molto bella, tra l'altro.
Sì, è la nostra sala espositiva più grande, quella riservata all'arte cinese. Abbiamo deciso di arredarla, come dicevi tu, con un grande simbolo che diciamo, ci porta a pensare al Dao, quindi al grande cammino, e a questa grande bivalenza delle forze della nostra vita, quindi del positivo, del negativo, della vecchiaia, della giovinezza, della vita, della morte, della felicità, della tristezza, è tutto orientato al doppio. La vita umana è sempre orientata al doppio, avere le due facce. Però, come ci insegna questo simbolo, legato soprattutto al taoismo, se adesso in radio è difficile, però molti se lo ricordano, il simbolo del taoismo, c'è sempre una punta di positivo nel negativo e viceversa. Quindi è difficile poi, benché la mente umana sia orientata a pensare al doppio, no? Alle due facce, come un giano bifronte, è difficile che poi in una parte non si riscontri anche un qualche elemento della seconda.
Allora, hai qualcosa da aggiungere su quelle che saranno le prossime attività del museo? Vuoi in qualche modo spoilerare qualcosa oppure no, Chiara?
Beh, ci stiamo lavorando tantissimo per domani sera, poi il prossimo evento sarà il 27 di ottobre. Faremo un laboratorio didattico orientato soprattutto alle famiglie sul tema della tigre. La tigre è un animale mitologico, un animale fortissimo nelle culture orientali e attraverso questo animale noi ci condurremo in letture specifiche per un pubblico soprattutto di infanzia e di adolescenza.
Quindi immagino anche tutte quelle che sono poi le tigri che da quella terra arrivano, cose particolarissime,
Sì,
immagino.
sì, sì, sì.
Allora, Chiara, se non hai nulla da aggiungere, io invito tutti quanti domani sera al Museo Cinese per questo concerto da non perdere, visto che abbiamo la possibilità di conoscere nuovi musicisti e se arrivano fin qua un motivo c'è, visto che Amighetti e compagni li hanno selezionati e tutto questo per quello che riguarda domani sera al Museo Cinese. Ti chiedo com'è andato il libro, la vendita del tuo libro che hai presentato proprio in primavera che si occupa di programmare eventi, anzi per tutti coloro che hanno intenzione, sono così spinti dall'idea, dalla voglia, dalla passione di programmare eventi, ci sono dei testi, tanti, questo è il testo base iniziatica per cominciare poi a capire come muoversi. Sono tante, tantissime le cose e nessuna di queste può essere persa, ve le rileva e rivela tutte quante Chiara in questo libro che è un libro di insegnamento proprio per come muoversi. Si chiama La cultura tra le mani, dico bene?
Sì, la cultura tra le mani è andato molto bene, ha venduto tante copie, io sono molto soddisfatta e sto scrivendo il secondo e come dicevi tu è nato proprio dall'esigenza di restituire qualcosa di operativo, cioè dare gli strumenti in mano a chiunque legga questo libro per poi approcciarsi all'organizzazione, all'ideazione e poi organizzazione degli eventi, eventi professionali, eventi della vita. Tutti noi ci troviamo spesso in situazione di ideare e organizzare degli eventi. Quindi come si fa? Si fa. Io ho dato la mia versione, ecco.
Grazie Chiara, Giovanni Amighetti, chiudiamo con lui e un andantino con brio, va bene?
Benissimo.
Chiara, grazie.
Grazie a te.